Allora, cari fratelli, siamo arrivati alla terza domenica di Avvento. Siamo vicinissimi al Natale e io spero che abbiate tutti portato, chi di voi ha preparato il presepe, chi non l'ha fatto, il 2024 andrà molto male. Facciamo il presepe. Oggi benediciamo i bambinelli, lo faremo dopo l'omelia. È un gesto molto bello portare qua Gesù bambino da casa nostra, che è passato in chiesa anche lui, e poi ce lo mettiamo nel presepe. Ma voi sapete che questo gesto nelle nostre case nella notte di Natale lo fa il più piccolo della casa. Se non ci sono piccoli, il più basso di statura. Perché è quello più vicino al mistero dell'incarnazione, perché nell'esperienza cristiana non è che il Signore lo vai a cercare sulle montagne. Lui scende in mezzo a noi, non c'è bisogno di fare tutta questa fatica. Ma perché fai tutta questa fatica? Quando Lui viene in mezzo a noi. Mi ha colpito che fino al 1700 più o meno nessuno andava a scalare le montagne. In che senso aveva? Il mistero era in mezzo a noi. Quando si è messo in dubbio il mistero dell'incarnazione in modo pratico, scientifico, sapete, adesso è tutto scientifico, allora la gente era disperata, ha sperimentato una solitudine enorme. E allora hanno dovuto cominciare a scalare le montagne. Sapete che i luoghi sulle cime erano luoghi tabù per i religiosi naturali. L'uomo ha dovuto sfidare. Ricordo sempre un ragazzo che si diceva ateo, e lui era uno dei più bravi scalatori del CAI, un sesto grado superiore. Dopo c'era la corda stesa, andavano così, no, l'ultimo grado. E lui scalava. Poi è dovuto andare a militare e lui ha fatto obiezione di coscienza. E allora ha scritto nella domanda dell'obiezione: vado dappertutto tranne alla Caritas. E cosa ha fatto? L'hanno mandato in un centro dove c'erano dei tossicodipendenti. Qual è stato il dramma? Che il direttore del centro per tossicomani era un prete e lui si trovava a 350 km da Piacenza senza macchina, stava lì. E allora vede che il prete va a pregare, gli dice: beh, ma tu cosa fai? Non vieni a pregare? Vengo anch'io. E poi dopo un anno e mezzo di vita lì ha detto: beh, io devo andare, devo farmi delle domande. Insomma, per farvela breve, è andato nella sua parrocchia, ha iniziato un cammino di fede, ha preso le scarpe da scalatore, le ha appese al chiodo, non è più andato a scalare, è diventato prete. Non c'è più bisogno di scalare. Lo dico per via della fatica che fate. Oggi è un giorno di festa, oggi è un giorno di gioia, di allegria, ragazzi, di allegria. Per questo ho dovuto redarguire il coro che fanno delle lamentazioni. Non si poteva. Oggi un giorno di gioia, un'esplosione di gioia. Perché? Perché viene il Signore. E cosa viene a fare? Dice che il popolo aspettava il Messia. Oggi noi siamo nel tempo d'Avvento. La parola Avvento cosa vuol dire? Non avete studiato niente, siete una massa di bestie. Vuol dire attesa. La parola Avvento vuol dire attesa. E diceva Lagerquist, questo premio Nobel, svedese di cos'era questo, dice: ma perché noi stiamo aspettando se nessuno ci ha promesso niente? È la domanda del dolore immenso di una generazione che ha perso l'esperienza del mistero, il cui cuore è stato seppellito da tante delusioni della vita, perché si attendeva qualcosa dagli uomini. Allora, il tuo matrimonio, quello là ti ha deluso, nel lavoro, quello là ti ha deluso, tuo figlio ti ha deluso, tua madre ti ha deluso, perché ci vuole qualcosa di più. Noi siamo strumenti, come una matita che per disegnare ti serve, ma quando hai finito di fare la punta e non c'è più niente che un mozzicone, la prendi, la metti nel cestino e ne tiri fuori una nuova. Siamo strumenti, ma non indispensabili, utili. Utili per che cosa? Per metterci nelle mani dell'artista che realizzi nella nostra obbedienza, nel nostro abbandono fiducioso nelle sue mani, un'opera d'arte. E dice la matita: non mi posso gloriare di niente, forse di una cosa, che quell'artista ha preso me. Questa è la gioia, questa è la gioia. Signore, hai preso me, che sono niente, diceva Santa Teresina, io sono il nulla più il peccato. Ma non perché, ah, sai quelli, ah, siamo peccatori, ah, con le catene, no? Trum, trum. No, 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 non è questa l'esperienza cristiana. Io speravo davvero che col buco lì del sole i cellulari esplodessero, niente. Non riusciamo a farli esplodere, ragazzi. Questi delinquenti l'hanno studiata bella. Ma ci abbiamo sempre una speranza che qualcosa accada. Bene. Allora, chi è che aspetta in questo avvento? I poveri. I poveri. Lo Spirito del Signore, dice il profeta Isaia, mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri. Fratelli, parla di noi. Parla di noi. Questa massa di delinquenti che ci dominano, di banditi, di assassini. Non c'è altro motivo per dare, che come li puoi chiamare? Benefattori? Sono i benefattori quelli che ci dominano? Non mi pare, fratelli miei. Fanno il bene a se stessi, non certo ai poveri. Non mi sembra che quelli che stanno bombardando con le bombe a grappolo popolazioni inermi siano benefattori. Non mi sembra proprio. Guardate che io sto perdendo tante persone che dicevano che erano miei amici. Ma bisogna rispondere. Ma rispondere che? Diceva Santa Teresa di Calcutta, Madre Teresa di Calcutta, che finché nel mondo continueranno ad ammazzare i bambini, non sarà mai possibile la pace. La soluzione di certi problemi non è soltanto un accordo di mediazione, non è sufficiente, perché il sangue degli innocenti grida, grida. Non sentite il grido degli innocenti massacrati? Milioni di bambini abortiti, milioni di persone ingannate con l'illusione della ricchezza, che fanno migliaia di chilometri prendendo, morendo ovunque, e non serve niente poi fare il cordoglio, facciamo ingannati e portati qui da quelli che ci dominano per far andare la logistica. Fratelli, Piacenza, la capitale della logistica, dobbiamo andare orgogliosi di questa roba qui. Io voglio andare a mettere dei cartelli: luogo della schiavitù. Voi andate a vedere sotto sera, nella zona dove c'è tutta la logistica, quei poveri disgraziati che escono, non ci sono i pullman, in bicicletta scassato, dice, non c'hanno la lampadina. Ma se gli danno 7 euro, 8 euro l'ora, che lampadina si prendono? Messi in appartamenti. Oggi vai a prendere una casa in affitto a Piacenza, raccontami se sei capace. In appartamenti sono dentro 10 persone che pagano a cranio. Io non mi glorio di essere la capitale della logistica a Piacenza. Anzi, c'era un cartello prima, c'era scritto Piacenza, città dei bambini. E se c'è un luogo che è contro i bambini è Piacenza. Abbiamo chiesto, ci sono i giochi nel parco giochi, no? E li hanno tolti tutti perché non sono a norma. Dico, rimetteteceli. No, hanno detto, non ci sono i soldi. Per fare delle stupidaggini i soldi si trovano, per i bambini no. Non gliene frega nessuno dei bambini, anzi, il potere odia i bambini, odia Gesù bambino, ecco perché siete tutti qua con la statua. Perché i bambini sono segno di speranza dei poveri. Se togli i bambini, qual è la speranza dei poveri? Capite, fratelli? Allora, tu che sei qui, misero, sì, magari c'è un bel conto in banca, ma guardati allo specchio, sei un disperato. E che ci fai? Le piaghe dei cuori spezzati, quanti di noi sono qui con la loro storia affettiva pesante, il cuore spezzato, tu mi spezzi il cuore, la libertà degli schiavi, dei nostri ragazzi pieni di droga, questi non sono schiavi? La libertà di farsi le canne, ma questa è riduzione in schiavitù. Ma chi ha detto queste cose? È un servitore del potere che si vanta di libertà. Infatti la libertà che ci hanno concesso era quella di stare chiusi in casa. La scarcerazione dei prigionieri. Fratelli, Piacenza, 450 carcerati. Diciamo che ci saranno anche le ragioni perché siano in carcere, ci mancherebbe altro, a parte il fatto che in carcere, fratelli, ci vanno sempre i disgraziati, i disperati, perché gli altri non ci vanno. Perché se dobbiamo andare a vedere la casistica, mi sa che qua metà della plebe qua, compreso il parroco, saremmo tutti in galera, no? A noi c'è andata bene, dice Corona, non ci hanno ancora preso. I prigionieri, prigionieri del giudizio degli altri. I nostri ragazzi arrivano davanti alla scuola, hanno la crisi di panico. Perché? Mi interroga la professoressa di matematica, ma chi se ne frega? La crisi di panico. Ma sei scemo? Ma devono avere loro per paura. Infatti molti insegnanti, poveracci, vanno col giubbotto antiproiettile, perché oggi in certe scuole a Piacenza ci vuole un minimo di guardia del corpo per quello che succede, risse durante, è così. Ma perché? Perché i ragazzi hanno accumulato tanta di quella rabbia. Poi sì, puoi fare tutti gli sportelli d'ascolto, ma qual è la speranza che tu mi dai? Non mi basta solo gridare il mio dolore. Non è sufficiente. Anche perché gridi a chi che non ti ascolta nessuno? Non so se vi rendete conto. No? Quando c'è qualcosa che non va, tu prova a fare il numero verde 800, attendere, prego. In quel momento io ho delle reazioni viscerali. Ma come? Attendere, prego, de che? Quindi, questo è l'avvento del mondo, eh? Attendere, aspetta che ti risponda quello del call center, poveraccio, con uno stipendio da fame, poveraccio, quelli che ti telefonano all'una, no? Che a me certe volte mi dispiace dirgli di mandare a quel paese, però se voi sapete come funzionano i call center, allora, come mai? Come può essere oggi la domenica gaudete, domenica nella gioia, nella situazione allucinante di dolore, di ingiustizia in cui siamo immersi? Certo, domenica nella gioia perché viene il liberatore. Cari fratelli, lasciatemelo dire, come è potuto accadere che questa massa di delinquenti, non sappiamo ancora cos'è costata la risposta alla cosiddetta pandemia della comunità europea, non lo sappiamo perché è coperto dal segreto, sono stati sperperati miliardi, come è potuto succedere che improvvisamente una massa di persone che si sono trovati in posti di comando che nessuno aveva eletto, perché questo è il problema, questi qui non li aveva eletti nessuno, noi ci siamo sottomessi accettando delle imposizioni che in un'altra generazione non avrebbero neanche potuto immaginare. Come è successo? Per la paura della morte. Perché paura della morte? Perché non c'è più Cristo. Non c'è più la risposta al problema profondo dell'uomo. La vita finisce al cimitero. Oltretutto, io ho sempre questa questione. Ma se veramente la vita finisce al cimitero, perché dovete subire? Io non credo che la vita finisca al cimitero. Ma se tu pensi che la vita finisca al cimitero, perché continui a subire ingiustizia? Ribellati. Vendicati. Pietro, non si dicono queste cose adesso. Ma io sto dicendo quello che dovresti fare. Se non hai la fede in Gesù Cristo, sai che cosa sei? Sei un pirla. Chiaro e tondo. Sei uno stolto. Il bambinello, bambini, il Gesù bambino che voi portate a messa, sapete perché è nato? Lo sapete perché è nato Simone? Di becco, lo sai. Oltretutto, siccome voi siete maschi, sarete accusati di paternità, patriarcato. Allora, prima cosa, bisogna farsi crescere la barba, così cominciamo un po' a dire. Voi dovete avere delle risposte. Allora, sapete perché Gesù è nato? Ti dico una roba, Simone, questa qua te la devi ricordare, però, Gesù è nato, attenzione, Gesù è nato per morire. E la miseria, per morire. Sì. Nell'icona bizantina ortodossa del Natale, nella grotta vicino all'asino e il bue, Gesù è adagiato in una tomba. Un piccolo sarcofago che si ingrandirà nell'icona della resurrezione, quando gli angeli sono seduti sulla pietra buttata per terra e si vede la tomba vuota con il sudario piegato sopra. Dicono i padri della Chiesa: Gesù, leone di Giuda, si fece agnello per morire. leone di Giuda, figlio di Davide, si è fatto agnello per morire. Perché? Per condividere la nostra condizione, che è segnata dal male e che ci porta alla morte. Poi ti puoi raccontare tutte le favole che vuoi, ma sei lì. Ieri sera è venuto un mio parrocchiano carissimo, che viene a messa alle 6, viene in sacrestia, Don Pietro, sono andato apposta ad assistere a una cremazione, sono rimasto sconvolto, perché oltretutto è catena di montaggio, siamo proprio senza più una dignità, entrati dentro il circuito della monnezza, che oggi il problema più grande è l'immondizia, no? Nel circuito della monnezza l'unica cosa che ancora si può bruciare, perché se no gli ecologisti dicono che non si può bruciare più niente, sono i corpi. Fratelli, a me non me ne frega niente di quello che dicono quelli della CEI, Zuppi, cioè non me ne frega niente, perché è falso quello che stanno dicendo. I cristiani hanno sepolto i loro morti, non li hanno mai bruciati. Perché? Perché noi abbiamo un'altra percezione del destino, la risurrezione della carne, il corpo. Noi siamo i veri amanti del corpo, perché è di Cristo, addirittura in noi c'è la santità di Dio dal giorno del battesimo. Noi quando riceviamo l'Eucarestia riconosciamo che noi siamo il Tempio, il corpo, la carne. Si unisce allo Spirito, alla presenza di Cristo in mezzo a noi e viene glorificato il corpo. Allora Gesù nel presepe viene a dire a me e a te che Dio provvede a risolvere definitivamente l'oppressione della paura della morte, perché lui morendo e sepolto, Dio lo ha risuscitato. Il suo corpo non è nel sepolcro. E uno dei più grandi teologi che ha condizionato il pensiero teologico del secolo scorso, che era un protestante, ma ormai anche la Chiesa Cattolica si è così protestantizzata, si chiamava Karl Barth, diceva che se dovessero trovare a Gerusalemme il corpo di Gesù, la sua fede non vacillerebbe. Crede alla Befana. Nessuno si è alzato a dirgli: ehi Karl, tu non sei mica cristiano, chissà cosa credi te. Se dovessero trovare il corpo di Gesù, io me ne vado ai Caraibi, organizzo una sommossa, perché mica sto qui a bere a Coca-Cola, e poi mi facciano fuori, ma almeno la mia vita l'ho spesa per qualcosa, visto che non c'è niente. Allora fratelli, la morte è vinta. Cosa vuol dire? Che i peccati sono perdonati, che Dio sta dando una risposta profonda, definitiva alle nostre paure attraverso un bambino. La gioia del Natale, il potere dirompente, antipoliticamente corretto. Chi fa il presepe sarà perseguito per legge, perché fa un gesto non politicamente corretto. Ecco perché il presepe è sovversivo, per questo va fatto. Ma il primo che l'ha fatto si chiamava Francesco d'Assisi. L'ha fatto a Greccio, 1223. Natale del 1223 a Greccio, Francesco fa il presepe. E di fronte a questo presepe danzava di gioia. Ecco perché gaudete. Il Verbo si è fatto carne, è in mezzo a noi. Allora, la domanda che fanno a Giovanni: tu chi sei? E lui risponde: io sono voce di uno che grida nel deserto. Perché voce? Perché il Verbo non è ancora parlato, lui è voce. Ma la risposta al dramma dell'uomo è Cristo, Verbo di Dio, la parola, il Verbo che si fa carne. E guardate, fratelli miei, che la parola è l'arma più potente che il potere sta usando contro di noi. Per cui noi ci dobbiamo accogliere la vera parola, non la menzogna. La vera parola che è Cristo, Cristo, Verbo di Dio, arma potente contro tutte le paure. Per questo deve essere annunciato, proclamato. Lo dobbiamo accogliere attraverso l'ascolto. Allora, fratelli, questa è una cosa meravigliosa, perché se voi, prendendo nel presepe, mettete Gesù bambino e accogliete la parola di Dio che si fa carne nella vostra vita, voi dovete ricominciare in modo nuovo a parlarvi, perché Cristo viene a casa vostra, è dentro di te. E non c'è più bisogno di parlare delle tende, il nuovo divano, che tipo di carta igienica. E la prima parola di fronte a Gesù bambino: perdonami, ti perdono. Perché se Dio non ha avuto schifo di questa umanità così corrotta, non ha schifo della nostra famiglia, che è un casino, che il pranzo di Natale, sapete che ci vogliono degli esperti in strategia militare per sistemare i posti, perché quello non si vuole sedere vicino a quell'altro. Poi uno c'ha la celiachia, quell'altro allergico al cosa, non sai che mangiare, portatevi ognuno qualcosa da casa, mangiatevi per conto, cioè. Ci colpiscono anche nel cibo, che è il segno della comunità, della comunione. Io, così scusatemi, sono un grezzo, sono un metalmeccanico, ma quando sento dire che sono... Allora, a scuola sono tutti certificati. Quando mangi, ognuno ha dei problemi, secondo me ci sta impigliando per il culo, scusate, ve lo dico chiaro e tondo. Ci stanno prendendo per i fondelli, perché non è possibile questo. Poi la cosa che mi fa veramente arrabbiare: andiamo a guardare queste cose qua e massacriamo la gente. Mi ha colpito, adesso Paolo sta calmo, mi ha colpito a Modena invece dell'albero di Natale, in piazza ha messo il carro armato. Ma là bisogna andare a dargli fuoco, perché è una provocazione. Allora alle provocazioni si risponde con altre provocazioni. Festeggiamo il Natale con il carro armato? Ma dico, ma fratelli, ma siamo diventati pazzi? Siamo diventati pazzi? Siamo così degradati che non ci scandalizziamo più di niente? Ma come si permettono una cosa del genere? Dice che è stato il sindaco. Ma dove stai, il tuo schiaffonico? Ma oh, cosa fai? No, Paolo, da buono. Non si può. Tu non calpesti i segni sacri che abbiamo noi. Ma perché? Perché non c'è più il popolo. Perché, fratelli miei, diciamocelo chiaramente, siamo tutti collusi. Siamo tutti collusi. Chi in un modo, chi nell'altro. E allora, che facciamo? Fratelli, convertiamoci. Chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha. Chi ha da mangiare faccia altrettanto. La carità. Fratelli miei, se davvero il Signore ama me e te, disgraziato e peccatore, Come puoi più pensare di vivere egoisticamente la tua vita? Non è possibile. Possiamo fare tantissimo bene, davvero, fratelli. Portare a casa Gesù bambino significa preparargli la camera. Quando nasce un bambino in una casa, a me colpisce vedere le coppie, no? Che sta per arrivare il bambino nuovo, prende una cameretta, biancano una stanza, ci mettono le stelline colorate, vedi queste robe qui così, ai miei tempi una pedata di sedere andare. Però voglio dire, che bello, no? Che bello tutta questa roba. Allora, viene il Signore e tu non sei disposto a cambiare un pezzo della tua vita? Ma io desidero, perlomeno desiderarlo. Abbiamo tempo questa settimana di prepararci. Va benissimo fare gli anolini con ripieto, quelli sono fondamentali, sono le basi. Ma poi dopo c'è il perdono, fratelli miei. Ci sono i gesti di carità. Ecco, allora l'augurio che faccio a tutti noi che siete venuti qui non per caso, fratelli. Nessuno è qui per caso, perché il Signore voleva parlare al nostro cuore per farci riconciliare con una storia d'amore grandissima che è passata anche dentro fallimenti, incomprensioni, ma Lui viene a vendicare i nostri nemici, che sono i demoni che ci perseguitano con i sensi di colpa, dicendoci che non è possibile ricominciare, non è possibile perdonarsi, non è possibile cambiare. No, fratelli, a te forse non è possibile, ma a Dio tutto è possibile. Ed è possibile per lo sguardo misericordioso di un bambino. Questa è la nostra speranza. Questo è quello che Erode e tutti i potenti temevano. Un bambino. Il potere è il potere del nulla, perché ha paura dei bambini. Questo, bambini, voi siete così preziosi. E l'ultima cosa che dico, domani inizia la novena. La novena è un momento bellissimo in cui noi giochiamo, mangiamo la cioccolata, ci arrivano panettoni coi tir, ma soprattutto cantiamo al Signore. C'è il canto della novena che è veramente una cosa commovente. Se qualcuno non è mai venuto, si prenda un permesso per uscire prima, alle 6:30 inizia la novena, perché abbiamo i bambini, e provate a fare questa esperienza del canto della novena, che è veramente una preparazione del cuore a Cristo. Questo è l'augurio che faccio a tutti voi. Poi attenzione, il giorno della vigilia è domenica, quindi non è che uno va a fare la spesa, certo. Poi, quindi giorno del Signore. Da noi in parrocchia a mezzanotte c'è la messa del Santo Natale, poi il lunedì ci sarà la messa alle 8, perché c'è tanta gente, quindi per Natale alle 8 c'è la messa, e alle 10:30 la messa anche con i bambini che suoneranno. Speriamo che ci sia anche l'arpa, perché tutti gli strumenti ci aiutano a comprendere che Dio ha avuto pietà del suo popolo e dobbiamo davvero vivere la gioia di questo Natale, che è fatta di amore e tenerezza di Dio per noi. Vi faccio questo augurio, che possiate rendervene conto un pochino, che possiate scacciare la tristezza, la paura, che possiate sentirvi amati. Sia lodato Gesù Cristo. Ecco, adesso